Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori e oggi, sapete, vi porta l'Immacolata di Fatima, perché io sto qua. Bene, santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna, con tanta invidia, pensando, ecco, Claudio,
questa è santa invidia.
Sì, non la confesso neanche, Claudio, sì.
No, è una santa invidia quella lì, magari l'avessero tutti, l'invidia di fare, cioè, uno che vuol farsi santo, perché invidia i santi non è un peccatore, no, è un peccatore uno che proprio non ha intenzione di farsi santo, è tutto il contrario. Certo. Allora, diciamo che è un'emozione sempre crescente. Io vengo a Fatima dal 1972, sapete quanti anni sono? Provate a contare, sono 42 anni, 42 anni. Beh, diciamo i primi anni qualche anno l'ho saltato, no? Però poi ho recuperato negli anni seguenti, quando veramente ho scoperto, ecco, il cuore immacolato di Maria. Nostro, dice, vostro sicuro rifugio, e io l'ho capita bene quella cosa lì, sicuro rifugio, cioè, quando uno va su per le montagne, diciamo che ci sono i rifugi, ma poi durante la guerra ci sono i rifugi antiaerei, i rifugi anti, ma quelli lì, diciamo, diciamo, puoi rifugiare il tuo corpo, voglio dire, però è importante, sì, fino a un certo punto, ma diciamo, ma il rifugio dove rifugiare la nostra anima. Dunque, il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio. Vedete che man mano che andiamo avanti negli anni, cominciamo forse a capire che cosa intendeva la Madonna, perché con questo tsunami in corso, vero? E allora si capisce, ma cosa sta succedendo? Cioè, Padre Pio, confusione di idee, predominio di ladri. Beh, tanto, diciamo, se tu sei nel sicuro rifugio, lei dice che è via d'amore che ti conduce a Dio. Per cui questa via che ti conduce a Dio, diciamo che non può essere intaccata da coloro che ti depistano, dal nemico che alza i polveroni, perché così la gente oggi dice, qui non si capisce più niente, uno dice così, l'altro dice colà, qualcuno dice che è la fine, qualcuno dice che non è vero, qualcuno dice che sta arrivando chissà che cosa, qualcuno dice che non arriverà niente, praticamente non dice, c'è grande confusione. Allora, via d'amore che mi conduce a Dio. Io quella cerco, a me non mi servono altre vie. La via d'amore che mi conduce a Dio. Ma allora dice, beh, queste sono parole che ha pronunciato la Madonna. Via d'amore che vi conduce a Dio. Allora vi spiego, se la Madonna mi aiuta, io ve lo spiego, cosa significa via d'amore che vi conduce a Dio. Cioè Dio, per incarnarsi nel grembo di Maria, ha scelto questa via d'amore, il cuore immacolato di Maria. E Sant'Agostino, molto sottile, vero, dottore della Chiesa, dice: Maria prima concepì nel cuore e poi nel grembo. Allora, quella è la via che Dio ha scelto per incarnarsi. La Madonna ci invita nel suo cuore immacolato, perché prima passi di là, e devi passare attraverso il cuore immacolato, che è via d'amore, che ti conduce a Dio, perché in lei c'è Dio, la sposa dello Spirito Santo, la madre di Gesù Cristo, per cui è semplicissima la cosa, ma che strano, le cose semplici qualcuno ce le vuole complicare perché non le capiamo forse, non ci rendiamo conto. Non mi interessa altro che essere in un sicuro rifugio e nella via d'amore che mi conduce a Dio, non mi serve altro, io sono a posto. Cioè, se ho capito questo, diciamo, sto al sicuro e sono sulla via sicura, ma che cosa vai cercando tu? Dove corri? Che cosa pensi? Allora, naturalmente Io ho visto che quei tre bambini, delle volte li chiamo bambolotti, che sono proprio bambini, Giacinta, Francesco, vero? Ecco, con quel berretto lì da come si dice, da pastorello, dico, questi tre bambini praticamente l'hanno imboccata loro la via, erano nel cuore immacolato di Maria, in 2 anni hanno raggiunto le più alte vette della mistica, parola di San Giovanni Paolo II, nell'omelia quando li ha beatificati. Ma allora, adesso ho spiegato via d'amore che viene, ma però la prova è che questi due bambini che l'hanno percorsa hanno raggiunto le più alte vette della mistica, per cui vuol dire che sta via è la direttissima, ti porta direttamente alla massima santità. Il cuore dell'Immacolata è il cuore amato dallo Spirito Santo, è il cuore che ama lo Spirito Santo. Questo amore genera chi? Genera santi, se non stai dentro lì, se non godi di essere dentro lì, in quel cuore, se non accogli questo invito di entrare in quel cuore che la Madonna, cioè, ce lo offre, ma non è stata lei aver l'idea di far questo, no? Dice Dio vuole stabilire questo. Per cui Dio vuole questo perché ci ama. Noi, distratti, diciamo, dire stolti, non è che dico qualcosa di sbagliato, perché scusa, uno che praticamente rinuncia al sommo bene, è per starsene inguaiato in mezzo alle cose di questo mondo che producono il sommo male, credo che sia, si possa dire che è stolto. Ed è facile diventare stolti, basta un po' di presunzione, un po' di orgoglio, un po' di compiacenza. Io non sono come gli altri, io faccio parte di un gruppo, io faccio parte di un altro gruppo, io non faccio parte di niente, io sto nel cuore immacolato di Maria e faccio parte del suo cuore. Voglio stare dentro là, perché Dio vuole stabilire questo e allora obbedisco, perché so che Dio mi ama e mi offre il massimo. Mi offre il massimo delle garanzie. È vero che il cuore immacolato è anche addolorato. È addolorato perché? Perché vede che i figli disobbediscono, i figli disprezzano, addirittura sono capaci di bestemmiare. E proprio travolti dal nemico, e diciamo questo cuore si è presentato circondato di spine, come il sacratissimo cuore di Gesù. Ma tutti conoscono la medaglia miracolosa, credo quanti milioni di medaglie miracolose siano state prodotte, pensate che io una volta le ho portate in un monastero 300.000, per cui, ma 30 anni fa e quelle sono finite chissà quante volte, no? Per cui, guardatela sta benedetta medaglia, da una parte c'è l'Immacolata, dall'altra parte c'è la croce, c'è la M di Maria, e ci sono due cuori, quello di Gesù e quello di Maria. Questa medaglia ce la devi coniare, gli ha dato diciamo il campione, cioè non se l'è sognata o inventata Santa Caterina Labourè. Cioè, tu la devi far come questa. Bene. Allora, vedete, le cose vengono avanti un po' alla volta, no? Visto che siamo duri de comprendonio, diciamo ci somministra come la mamma ai bambini, vero? Le pappette un po' alla volta, vero? Col ciuccio, col biberon, non lo so io. Insomma, perché noi le cose sante facciamo difficoltà a digerirle, ma soprattutto nella mente e nel cuore. Ora ci sono due cuori, ma come mai? Davanti c'è l'Immacolata e di dietro ci sono due cuori. Ma se è della Madonna, perché non ha messo solo il cuore della Madonna, visto che è la medaglia della Madonna? Guardate, finché non trionferà il cuore immacolato di Maria, non trionferà neanche il sacratissimo cuore di Gesù. Per cui questi due cuori sono uniti, ma come Gesù viene da Maria, anche il trionfo del sacratissimo cuore di Gesù viene dal trionfo del cuore immacolato di Maria, la quale, trionfando, consegna, ecco, le anime vinte dall'amore materno, le consegna al suo figlio Gesù. Allora, pensate un po' cosa c'è in Fatima. C'è il paradiso spiegato con semplicità, ma proprio perché è troppo semplice, l'hanno capito solo dei bambini analfabeti. Cioè, è incredibile, l'hanno capita soltanto dei bambini analfabeti. E la Madonna si è rivolta a loro perché sarebbero stati in grado di capire. Non si è rivolta a studiosi di queste cose perché avrebbero avuto qualcosa da dire, tant'è vero che un famoso teologo disse a Lucia, siccome nella preghiera che l'angelo ha insegnato ai tre pastorelli, dice: «E per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori». No, dice, questo non è possibile. I meriti infiniti ce l'ha soltanto Gesù. È impossibile che abbia detto è di Maria, del cuore immacolato di Maria. Dice, senta, Monsignore, io ho sentito queste parole dall'angelo. Sa, è possibile che forse l'angelo forse non ha studiato teologia. E l'ha pagato, vedi, l'analfabeta, che bella risposta gli ha dato, no? Allora, tornando, ecco, a Fatima, ecco, adesso praticamente, mentre in Italia, vero, sono le 10:45, adesso io non ho davanti l'orologio, ma presso poco, diciamo che noi siamo un'ora indietro, qui sono le 9:45, e difatti sento i canti, sento che sta partendo la processione, vero? Lo Santo Rosario, la processione, e io sono qua che parlo con voi, però siccome ormai ce l'ho, se io chiudo gli occhi, ormai con tutte le volte che l'ho vista, io vedo la processione anche se non sono là davanti. Bene, e naturalmente la Madonna che passa è incredibile, guardate. Tutti mi dicono la stessa cosa, dunque sta Madonnina che è alta un metro e cinque, c'ha due occhietti che quando passa, ma dico è incredibile, tutti si vedono guardati, dice, ma proprio vedi che ti guarda negli occhi, ma è incredibile, c'erano centinaia di migliaia di persone. Tutti quanti si vedono guardati, si sentono guardati. Allora dice, che fatica che ho fatto a portarvi fin qua. Ho arruolato tre pastorelli, vero? Per cui solo i semplici capiscono queste cose, e vi ho portati qua. Per cui ringraziate anche i tre pastorelli che anche loro intercedono per portare pecorelle in cova dai via, dove un tempo si brucava l'erba, cioè le pecorelle, qui invece ci si alimenta di grazia, si piange anche i propri peccati, veramente, si piange dalla commozione, ma diciamo è un luogo dove c'è qualcosa che scioglie, diciamo la Madonna che scioglie i nodi, ma qui si sciolgono i cuori, anche le coscienze, no? Difatti quante confessioni, e poi dopo sentendo altre cose vado a confessarmi un'altra volta perché queste non le avevo mai sentite, io le ho combinate, anche queste non le sapevo. Pertanto è veramente un luogo di grazia, è un luogo dove quando Lucia gli chiede o bella signora, e non sapeva anche chi fosse, dice, ma chi siete, da dove venite? Era curiosa la bambina, gliel'ha chiesto subito, di dove venite, o bella signora? Vengo dal cielo. La bambina, praticamente analfabeta, sentite come intelligente, e io andrò in cielo? La cosa più importante, non ha fatto altre domande, non ha detto, ma come è fatto il cielo? Ma siete tanti in cielo? Ma chi c'è nel cielo? No, tu vieni dal cielo e io andrò in cielo, è la cosa più importante. Ma però sta parola qui, questa domanda, dobbiamo porcela anche noi. Ma scusa, tu sei sicuro di andare in cielo? La Madonna dice, sì, tu verrai, e Giacinta anche, e Francesco pure, ma cominciano le condizioni, ma dovrà dire molti rosari, un bambino di 9 anni per andare in cielo deve dire molti rosari, o fratello o sorella che ascolti, ma tu ti sei domandato se andare in cielo? Ma se un bambino di 9 anni per andare in cielo deve dire molti rosari, ma tu senza dirgli vuoi andarci lo stesso? Cioè, come pensi di arrivare in paradiso senza imitare coloro che ci sono andati in paradiso? Allora, noi siamo qua e godiamo, certamente, guardate, il problema non è venire a Fatima a fare gli esercizi, il problema è tornare a casa, non vuol più tornare nessuno. E dicono, Claudio, se io sono qua in paradiso, ma adesso bisogna tornare in purgatorio. E dico, vedete voi, cosa facciamo? Restiamo qua? Ma io resterei, ma devo andare a lavorare, devo tornare in purgatorio. Allora guarda, la Madonna, se tu quando la preghi e reciti il rosario, tu stai parlando con la Madonna, lei ti sente, non è che non ti sente, ti vede, non ha problemi, non c'è mica bisogno di telecamere la Madonna, i suoi figli, scusate, se Padre Pio dice io i miei figli li conosco uno a uno e attimo per attimo, so tutto di loro, in ogni istante, Padre Pio, immaginate la Madonna, sa tutto. E anche adesso che voi ascoltate, e che stiamo parlando naturalmente di lei, devi dire molti rosari, ma come, non basta dire un'Ave Maria detta bene? Se fossi toscano direi, Agrullo, dimmi come si fa a dire un'Ave Maria detta bene, cioè devi recitarla, come devi dirla questa Ave Maria perché sia detta bene? Dovresti dirla come l'Arcangelo Gabriele, ma tu non crederai mica di essere l'Arcangelo Gabriele che dice Ave, a parte che non gli ha detto Ave Maria, gli ha detto Ave piena di grazia. Ma vedete, il bambino quando chiama mamma e la mamma sente, non è che dice se mi chiama bene gli rispondo, se non mi chiama bene non gli rispondo. L'avete mai incontrato te una mamma che fa questi discorsi qua? Quando dice mamma, la mamma subito ha sentito che chiama, ha chiamato bene, ha chiamato male, io ho sentito mamma, qui ha chiamato me. Qui bisogna pregare, è come uno che va in bicicletta, più chilometri fa e più buon ciclista diventa. Qui devi dire molti rosari, no, poteva dirgli basta che dica un rosario fatto bene, quanta gente fa questi discorsi, la Madonna al bambino analfabeta gli ha chiesto molti rosari, non gli ha mica detto detti bene, dilli che tu respiri, no? Ma come respiri? Respiri bene? No, respiro, non ci faccio neanche caso, io ormai respiro. E la preghiera è il respiro dell'anima, per cui tu continui a pregare, non ti preoccupare, no? Che finché hai che il tuo pensiero rivolto all'amato o all'amata del tuo cuore, diciamo, anche se non è attento, perché noi siamo qua sulla faccia della terra, dobbiamo vedere, pensare tante cose, abbiamo mille impegni, appuntamenti, che ne so, dobbiamo fare la spesa, dobbiamo, la Madonna lo sa, no? Ecco, sei mica degli eremiti, per cui sforzatevi di entrare per la porta stretta, fai meglio che puoi, questo significa fai meglio che puoi. Poi io ci metto le pezze, perché quando noi diciamo Ave Maria piena di grazia, prega per noi peccatori, è vero che diciamo prega per noi peccatori, per cui chiediamo a lei che preghi per noi peccatori. Io non prego bene, ma lei prega benissimo, per cui a me tocca di chiedere a lei che preghi per me. Se io non prego bene, lei prega bene, per cui l'importante è che arrivi la voce della colomba, la voce della Madonna, la voce del Magnificat, che quando lei chiede qualcosa con quella voce, tutti gli angeli godono di questa voce che è unica, solista, non ce n'è una che assomigli a quella della Madonna. Quando parla lei, quando canta lei, non c'è nessuno che la possa imitare. Sì, imitare, assomigliare, ma non sarà mai come lei. Ecco, allora, Fatima, vi dico tutte queste cose perché vorrei trasmettervi, vero, la gioia che ho nel cuore, vorrei passarla via etere nei cuori di tutti voi, cari ascoltatori della Radio Buon Consiglio. Ecco, oggi è proprio la festa della Madonna di Fatima, 13 di maggio, e quelli che giocavano al totocalcio dicevano: se faccio 13 guadagno molto. È vero, se tu facessi 13 rosari al giorno guadagneresti molto, eh? E diciamo, devi fare tutta la schedina, devi diciamo, farai 13 quando ti deciderai a rifugiarti nel cuore immacolato di Maria, che è sicuro rifugio e via d'amore che ti conduce a Dio. Quello vale più di tutti i 13. E a proposito del 13, un giorno ho sentito l'analfabeta Lucia, gli chiedono: ma come mai la Madonna è apparsa sempre il 13? Sentite l'analfabeta cosa risponde. Ma io penso che significhi questo: 13 è 1 e 3, significa che Dio è uno e trino. Che risposta da brivido, l'analfabeta. E effettivamente è uno e trino, il 13. E lei ha avuto anche la visione della Trinità, capite? Neanche farla apposta. Ha visto Padre, Figlio e Spirito Santo, e Gesù era crocefisso che buttava sangue. La Madonna era ai piedi della croce col cuore trafitto e offriva il sangue suo, il sangue di Gesù, per la salvezza dei figli che il buon Gesù ha affidato alla Madonna. Siamo figli di Maria. E ricordo ancora questa frase, e ve la voglio proprio dire perché non so se l'ha detta Don Dolindo o un altro santo, l'ho detta già qualche volta, però a me ha fatto tanta impressione. Guardate, è un concetto che mi fa cadere in ginocchio. Lo Spirito Santo, vero, Maria concepì per opera dello Spirito Santo e generò e partorì praticamente Gesù, figlio di Dio. Qui la Madonna ha partorito Gesù, che però è tutto, cioè Gesù è Dio, non è 1, 2, 3, 4, 5, è tutto, mio Dio, mio tutto, l'Eterno, l'Infinito. Allora, dice questo santo personaggio che non mi ricordo chi l'ha detto, dice: dall'alto della croce Gesù ha reso gravida la Madonna di tutti gli uomini del mondo. è diventata madre di tutti. Pensate un po', il figlio ha reso gravida, naturalmente senso spirituale, però, e lei non ha detto come tutta sta gente, ma pochi, no, come faccio? Faccio io ad amare tutti quanti, no? Ma Signore, sei piena di grazia. Signore, ti ha resa così grande, così piena di grazia, che puoi amare tutti gli uomini fino alla fine del mondo, tutti, per cui lei, diciamo che genera, lei partorisce, lei soffre le doglie del parto per questi figli, vero? E quanti non vogliono essere figli viventi dell'Immacolata, ma vogliono essere figli abortiti dal demonio. Non parlo solo di aborti, non parlo di aborti fisici, sapete, ma proprio quelli che praticamente non vogliono stare nel grembo della madre di Dio, non vogliono essere generati, non vogliono essere salvati, non vogliono stare nel sicuro rifugio, non vogliono percorrere la via che ci conduce a Dio. E questo naturalmente trafigge il cuore dell'Immacolata. Anna, io praticamente...
È tremendo. Ma quanto, è vero Claudio, pensarlo ti fa veramente male al cuore, mamma mia, che ingratitudine, che durezza, non è inconcepibile.
Durezza di cervice, durezza di cuore, inganno del maligno, praticamente la gente fa meno fatica a credere al demonio che a Gesù Cristo. Pensa un po' come ha ridotto la nostra intelligenza, no?
Terribile.
Tu non credi a colui che è morto in croce per amor tuo, per salvarti, e credi a colui che ti vuol far andare all'inferno, ma tu pensa un po' come ci si arriva, ma uno non si rende conto, gioca, scherza. Stamattina mi raccontava uno che ha visto, non qui ma in Italia, c'era una porta con fuori dei manifesti, non so che razza di setta sia, c'è scritto vieni a fare il corso di angeli. Dice, vieni che ti insegniamo come si fa a conoscere e a invocare e a far intervenire, come non so, è una cosa terribile. Poi ci sono di mezzo le tecniche indiane e via dicendo, e la gente poverina che magari c'è un sacco di problemi dice, ma proviamo anche questo veleno, perché tanto diciamo siamo avvelenati, vero? È inquinata la verità da tanta menzogna, e mettono fuori i manifesti che tu per invitare le persone a salvarsi l'anima, che organizzi magari, non so, un corso di esercizi o un pellegrinaggio, devi chiedere al parroco se ti permette di mettere fuori, diciamo, nella bacheca un avviso per aiutare le anime, no? Quelli là praticamente, naturalmente non li mettono fuori di chiesa, no? Però diciamo le trovi in giro questi manifesti e ti invitano a fare queste operazioni qua. Confusione di idee, via d'amore che vi conduce a Dio, vedi perché quante vie traverse, quanti inganni, quante gallerie, quante caverne vai a finire dentro, non esci più fuori. E vabbè. Anna, adesso però io devo calmarmi un pochino, perché naturalmente ho la tensione di Fatima.
E noi la sentiamo, è questo entusiasmo, questo amore, proprio veramente siamo qua in ascolto. Immagino anche gli altri di Radio Buon Consiglio che siano proprio tutti rapiti nell'ascoltarti, proprio perché è talmente... palese, speriamo, l'amore che hai per l'Immacolata, mamma mia.
È lei che rapisce, ruba, io la chiamo la ruba cuori.
Si sente proprio.
Non so se, non penso che si offenda.
Non credo, anzi, no. Che fossero che usassero questo appellativo, magari. Bene, passiamo, posso
sì, sì, passare beh, penso alla... che sia proprio ora, vero, di cominciare a leggere qualcosa.
La prima lettura, sì. La diffusione della fede in Cristo Gesù giunge fino ad Antiochia di Siria, dove Barnaba incoraggia i convertiti dal paganesimo a perseverare con cuore risoluto nel Signore. Grazie allo zelo di Barnaba e di Paolo, la luce del Vangelo può raggiungere numerose città. Ogni conversione e chiamata ad essere discepoli del Signore è di origine divina, come attesta il fatto che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani, ossia seguaci di Cristo. Anche noi, con il nostro buon esempio di cristiani fedeli e coerenti, possiamo essere testimoni del Signore Gesù per quanti ci circondano. Dagli Atti degli Apostoli, in quei giorni, quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, e non proclamavano la parola a nessuno fuorché ai giudei. Ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, annunciando che Gesù è il Signore. E la mano del Signore era con loro, e così un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto, fedeli al Signore e da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani.
Quelli che erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano erano arrivati fino alla Fenicia. Vedete la provvidenza che cosa fa? Voi pensate, ad esempio, se gli apostoli fossero rimasti a Gerusalemme, praticamente si sarebbero fermati lì e avrebbero forse operato soltanto per quelli che stavano intorno a Gerusalemme. Invece, scoppiando la persecuzione, dovettero scappare, per così dire, e disperdersi ai quattro venti, ma insomma, in tutte le direzioni. E voi vedete che però quanta gente, quante persone si sono convertite, perché se stavano a Gerusalemme non combinavano niente. Questi ormai erano talmente, infierivano contro questi Galilei che non ne potevano più. Poi, se sono riusciti a far crocifiggere Gesù Cristo, vuol dire che avevano convinto tante persone che era un malfattore. Allora, invece, vedete, la gente è semplice. Gli ultimi, cioè quelli che proprio non sapevano manco chi fosse Gesù Cristo, si sono convertiti, si sono fatti battezzare. Qui gli ultimi saranno i primi. Questi qui, che non sapevano niente, hanno creduto. Quelli che l'hanno avuto davanti agli occhi, con i miracoli sotto agli occhi, non hanno creduto. Cioè, noi dobbiamo umiliarci davanti a Dio e dire: Signore, ti prego, ti supplico, donami la santa fede, ma aumenta la mia fede in te. Perché se mi si indurisce il cuore e la cervice, sapete quanta gente è partita bene ed è finita male? Ecco, allora qui vediamo, proclamarono la parola a nessun fuorché dei giudei, ecco, però il Signore aveva altri progetti e difatti questi si dispersero e veramente vedete quante persone si sono convertite. Dunque vediamo un po'. Quando questi giunse, Barnaba, vero? Giunse e vide la grazia di Dio, la grazia di Dio c'è, ma bisogna accoglierla, perché se piove io apro l'ombrello non mi bagno, se invece l'ombrello non lo apro mi bagno, cioè la grazia, l'acqua mi inzuppa, vero? Però noi praticamente come cristiani vorrei rappresentare, diciamo, un quadro facendo tanti cristiani con l'ombrello aperto, no? Che le grazie scendono dal cielo, no? Però non ci toccano perché noi abbiamo l'ombrello aperto. Allora, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto, fedeli al Signore, è un uomo, ecco allora, risoluto, bisogna essere risoluti, fedeli, cari fedeli, sapete, bisogna meritarselo questo titolo, cari fedeli, per dire fedeli chi sono? Quelli che vanno in chiesa, non è mica detto, uno può andare in chiesa e non essere fedele, perché non osserva i comandamenti, per cui magari ne osserva uno, ma non osserva gli altri 9, fedeli al Signore. Allora, Barnaba, da uomo virtuoso qual era, e pieno di Spirito Santo e di fede, vedete, Spirito Santo, che è lo Spirito Santificatore, vero? Uomo virtuoso, ma era pieno di Spirito Santo e di fede, cioè, tu se non credi non riesci a fare quello che fai, il bene non lo puoi fare perché sei sempre lì incerto che non sai quel che è conveniente fare. Quando uno è pieno di Spirito Santo, pieno di amore, l'amore diciamo che ti sospinge, ti manda anche tra le spine per amore, come ha fatto Gesù, come ha fatto la Madonna, come hanno fatto i santi, i martiri, e una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo, cioè Paolo, lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Dice, guarda quante belle cose fa lo Spirito Santo, compie lo Spirito Santo. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia, per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Vedete, per essere cristiani bisogna avere delle caratteristiche, ecco, bisogna somigliare a questi qua, bisogna convertirsi, credere e compiere quanto, vedete, questi maestri, cioè Saulo, Paolo e Barnaba, hanno insegnato, e questa gente ascoltava a bocca aperta. Diciamo si cibava di queste parole di vita eterna. Noi ci mettiamo davanti al televisore, pensate se il tempo che passiamo davanti al televisore lo passassimo davanti al crocifisso, davanti al tabernacolo, davanti alla Bibbia, noi avremmo un popolo di santi, e invece abbiamo un popolo che ascolta non certamente la verità che viene dall'alto, ma la menzogna che viene dal basso, e i frutti sono quelli che stiamo, sono frutti che ci fanno star male, sono frutti guasti, sono frutti che guastano. E allora ho sentito che, se vogliamo fare anche il divorzio veloce, basta, sono stufo di te, tu vai di là, io vado di qua, me ne trovo un'altra, me ne trovo un altro. Ma che disastro, ragazzi. Se Gesù Cristo avesse fatto così con noi, se ne sarebbe tornato, cioè noi saremmo senza la Chiesa, saremmo senza Gesù Cristo, perché avrebbe, potrebbe dire, io divorzio da voi perché voi non mi amate, per cui io me ne ritorno da quelli che mi amano, che stanno in paradiso. Invece sto qua in mezzo a questi disgraziati che continuano a offendermi, e io per misericordia sto qua perché spero, vero, che si pentano, vero, offro me stesso ancora in ogni santa messa perché qualche cuore si ammorbidisca. Cari miei, l'angelo qui a Fatima ha detto, guardate il corpo e il sangue di Gesù Cristo, orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati. riparate i loro crimini. Mamma mia, ecco, le parole non sono importanti per la maggior parte dei cristiani, perché manco le conoscono. L'angelo è venuto a dirci queste cose, c'è da morire. Bene, io direi, Anna, adesso noi chiediamo alle suore che mettono come stacco musicale il 13 maggio, Parve Maria ai tre pastorelli in Cova d'Airia, Ave, Ave, Ave Maria.
Certo.
Ci sentiamo tra qualche minuto.
Sì, grazie.
Sì, non possiamo fare le telefonate perché io sto di qua, tu stai di là e diventa un po' complicato.
A tra poco allora.
Possiamo riprendere la nostra conversazione, vero?
Certo.
Anna?
Sì, sono qui, purtroppo. Purtroppo. Infatti. Passiamo al Vangelo o hai qualche parola da spendere per il Salmo?
No, meglio che vai avanti.
Va bene, benissimo. I giudei domandano a Gesù: sei il Cristo? Non tanto per ricercare la verità, quanto per trovare l'occasione di condannarlo. Gesù, pur rispondendo loro, conoscendo perfettamente i cuori dei suoi interlocutori, sa bene che costoro non avrebbero compreso le sue parole, perché non fanno parte delle sue pecorelle, ossia di quanti sono disposti ad ascoltare la voce e a seguirlo. Facciamo in modo di essere nel numero delle sue pecore, che ascoltano la sua voce, osservandone i comandamenti. Allora troveremo in questo passo evangelico una rassicurante verità. Nessuno potrà rapirsi dalla mano del Signore, poiché Egli ci terrà stretti al suo cuore. Dal Vangelo secondo San Giovanni. Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno. Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me, ma voi non credete, perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, e non andranno perdute in eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
Che belle notizie che ci vengono offerte. Cioè, quando si legge la parola del Signore, cioè Dio l'Eterno, colui che ha creato l'universo, mi parla. E naturalmente, diciamo, il minimo atto di, come si può dire, di educazione dovrebbe dire, come il piccolo Samuele: «Parla, o Signore, che il tuo servo ti ascolta». Qui devo dire: state zitti tutti, perché adesso il Signore mi deve parlare. Invece facciamo parlare tutti, facciamo stare zitti Gesù Cristo. È così o non è così? Allora, è commovente sentire quel che Gesù dice a noi. Dovremmo rallegrarci, dovremmo esultare. Cioè, se tu hai l'incontro con il Signore, dovrebbero dire: ma guarda quello lì come cammina per strada, sembra che voli, è felice, ma cosa c'ha? Ma cosa c'ha? È felice, è di una felicità che non è di questo mondo, perché ha ascoltato il Signore che si è degnato di parlargli. Signore, degnati, ecco, di parlarmi e di ripetermi quello che mi hai detto, perché sono tardo nel mio intelletto, sono handicappato, è tanti anni che mi dici le stesse cose, non le ho ancora fatte. Ci sto pensando, forse non ci sto neanche pensando. Signore, se tu vuoi, puoi guarire anche la mia volontà, perché la mia volontà è malata. Donami, ecco, quando mi comunico con te, corpo, sangue, anima e divinità, tu che sei venuto a fare la volontà del Padre tuo che sta nei cieli, dammi anche la tua volontà, metti in me, perché io della mia combino solo guai. Ecco, perlomeno, ecco, fammi la grazia, ecco, di aderire, come hanno fatto i tuoi santi, alla santa volontà di Dio, che è la nostra santificazione. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Anna, leggi Don Dolindo, per carità, perché io qua sono lanciato, vero?
Devo
tirare i freni, no? Diranno: stai zitto che parla
Claudio. Anna. Non ascoltavo proprio anche la semplicità, abbandonarci al Signore, chiedere proprio il suo aiuto. Sarebbe così semplice, non è che abbiamo bisogno di fare grandi cose, di scalare chissà quali vette, davvero, ma che se capissimo, ecco, basta proprio veramente questa semplicità del fanciullo, dire: sono qui, prendimi tra le tue braccia, accompagnami. Grazie.
Andiamo avanti. Sì.
Proseguo, sono a pagina 1891, capitolo 10, San Giovanni. Gesù camminava sotto il portico di Salomone. Questo portico, risparmiato dai Caldei nella distruzione di Gerusalemme, sorgeva al lato orientale dell'atrio dei pagani, e Gesù vi passeggiava pregando, con lo sguardo al Padre in un atteggiamento pensoso e raccolto che dovette impressionare i giudei, divisi come erano da una doppia tendenza e incerti sul modo come dovevano riguardare Gesù. Si affollarono perciò intorno a lui e gli domandarono: Fino a quando terrai sospesa l'anima nostra? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente. Probabilmente non gli fecero questa domanda insidiosamente per avere occasione di condannarlo, perché non gli chiesero se fosse il Figlio di Dio, ma se fosse il Cristo. Essi però non si accorgevano di non avere l'anima disposta a sentire la verità. Anzi, molti di loro avrebbero inconsciamente desiderato che egli avesse risposto come il Battista: non sono io il Cristo. Pertanto c'è a volte nelle domande che si fanno una strana psicologia, si interroga con la risposta già formulata, si chiede più per sentir confermato quello che si pensa e che per essere veramente consigliati. Si è certi che non ci si può rispondere diversamente. Gesù Cristo, che conosceva bene il cuore dei suoi interlocutori, rispose: «Ve lo dico e voi non credete. Ve lo dico con le parole, ve lo dico anche con le opere, poiché le opere che compio nel nome del Padre mio, queste mi rendono testimonianza. Sapete dunque già quale risposta io posso dare alla vostra domanda, ma voi non la intendete, perché non siete delle mie pecorelle. Le mie pecorelle ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi vengono appresso, ed io do loro la vita eterna, e non periranno in eterno, e nessuno me le strapperà di mano». Gesù Cristo non voleva dire che essi erano impossibilitati a credere, quasi per un destino ineluttabile, ma che non essendo sue pecorelle, cioè non seguendolo con amore e col desiderio di essere guidati, illuminati e pascolati da lui, non intendevano le sue parole e non davano peso o significato ai suoi miracoli. Egli li aveva chiamati, li voleva come sue pecorelle, ardeva dal desiderio di averli, ma essi si rifiutavano di seguirlo e quindi rendevano impossibile in loro la penetrazione e la luce della verità. Se l'avessero seguito come sue pecorelle, avrebbero capito le sue parole e inteso il significato dei suoi miracoli. Sarebbero stati in comunione con lui ed avrebbero avuto la bella speranza dell'eterna salvezza. Gli scribi e farisei cercavano in realtà non di sapere la verità, ma di strappargli le anime, mettendole in imbarazzo e presumendo di disingannarle poi con le stesse sue parole. Perciò Gesù, in un impeto di amore, quasi serrandosi al cuore le sue pecorelle fedeli, disse: «Nessuno me le strapperà di mano. Quando esse vengono a me, io le nutro e le sostento con la grazia che il Padre mio mi ha data. E questa incomparabile ricchezza sorpassa ogni cosa, è superiore a qualunque insidia e a qualunque forza umana o diabolica. Nessuno potrà rapire le anime dalle mani del Padre mio e dalle mie mani, poiché io e il Padre siamo una sola cosa». Dicendo questo, il Redentore rispose anche alla domanda che gli era stata fatta. Egli non solo era il Cristo che veniva a salvare le anime, ma era il Figlio di Dio, una cosa col Padre consustanziale a Lui e veramente distinto da Lui. Io e il Padre siamo una cosa sola. Gesù Cristo parla, conferma la sua parola coi miracoli, ma i giudei non gli credono e non ascoltano la sua voce perché non sono sue pecorelle. Seguiamo Gesù, nutriamo l'anima nostra dei suoi insegnamenti, coi suoi sacramenti, col vitale alimento che ci viene dalla sua Chiesa. Se vogliamo essere pecorelle dei suoi pascoli ed ascoltarne la voce, com'è possibile essere cristiani ed avvelenarci alle putride fonti del mondo? Quanti distruggono in loro i germi della grazia e spengono nell'intelletto la luce della verità, leggendo libri stolti, partecipando a conversazioni o a spettacoli frivoli e gettando nel loro cuore a piene mani le cattive sementi delle passioni. Siamo gelosi della nostra fede, siamo tutelatori accorti dei tesori che da essa ci vengono ed intenderemo la voce di Gesù ogni volta che si fa sentire nel nostro cuore ed ogni volta che ci parla per mezzo della Chiesa. Siamo pecorelle di Gesù e dobbiamo andare appresso a Lui con grande docilità. È un titolo di sommo onore ed è un'immensa grazia. Ma che ci importa del mondo? Non ci accorgiamo che la vita sfugge e che il mondo non è nostra eredità. Ci siamo per morirvi e possiamo dire che esso è la nostra bara, che si forma quasi a strati con gli anni della nostra vita. Ogni giorno vi aggiunge una particella e l'ultimo giorno della vita la trova completa. Ora chi si attaccherebbe alla sua bara? Andiamo appresso Gesù, buon pastore, vita e risurrezione nostra. Ogni giorno passato con Lui ci prepara all'eterna vita e alla risurrezione. Ogni comunione con Lui è un contatto di immortalità. Ogni conversazione con Lui è un'inondazione di luce e di grazia per noi, poiché Egli solo è la via, la verità e la vita. Vivendo con Gesù e di Gesù, saremo certi di vivere un giorno nell'eterna gioia, poiché nessuno potrà strapparci dalle sue mani. Ecco, io ho terminato, Claudio.
Cioè, hai terminato sì. Una parte o hai terminato?
No,
tutto?
No, tutto, non avevo poca disponibilità.
Allora,
sì.
Io leggendo, ecco, queste parole mi hanno fatto veramente riflettere, mi fanno molta impressione, perché sai, quando ascolti, si ascolta così come se fosse un gazzettino, ma dire: Gesù, tu stai parlando con me, fammi la grazia che io non legga soltanto con gli occhi, vero? O che comprenda soltanto l'esterno di quel che tu dici, ma fammi capire il significato profondo. In realtà, vedete che qui dice: se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente. Gesù rispose loro: ve l'ho detto, vedi che lui parla, e non credete, le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza a me. Allora, praticamente dice: io ti do tutto quel che serve per credere, ma sei tu che non vuoi credere, perché praticamente non vuoi sottometterti, cioè il tuo orgoglio vuole autogestire la persona, cioè io non cioè quello di rinnegare il mio io per seguire te, quando io mi sento veramente in forma, mi sento quasi un mezzo Dio, non posso capire, no? Che ho paura di perdere. Oppure di perdere il posto, cioè come Erode, quando ha sentito che era nato il re dei Giudei, ammazzate tutti i bambini, questo mi porta via il trono. E così forse succede anche con noi, che abbiamo paura di perdere, invece guadagniamo tutto. Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore, aiuto. Dunque, quando Gesù ti dice: tu non fai parte delle mie pecore, veramente c'è da schiantare il cuore, ma io faccio parte delle tue pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Allora, qui è la prova del 9. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Allora, tu sei una pecora che ascolta la sua voce? Quanta gente battezzata non ascolta più la voce? Io le conosco, dice, ascoltano la mia voce, io le conosco, ed esse mi seguono. Allora, se tu non lo segui, vuol dire che non ascolti la sua voce, vuol dire quasi che non vuoi far parte delle pecore di Gesù Cristo, ma è da brivido questo passaggio. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Ascoltare non significa ascoltare una musica, significa dar retta a quello che tu, oh Signore, ti degni di dirmi, di insegnarmi. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco, quelle che ascoltano la mia voce, perché incarnano le mie parole ed esse mi seguono. ma noi seguiamo Gesù Cristo, ascoltiamo la sua voce, cioè questo passaggio, questa frase, guardate che dovrebbe farci venire i brividi, dovremmo scoppiare in lacrime e dire, ma io, Signore, faccio parte delle tue pecore? E dice, sì, fai parte se ascolti la mia voce, io ti conosco, ma tu non mi segui, per cui per te io non sono il tuo pastore, perché tu te ne vai per i fatti tuoi, non ti fai pascolare da me, non ti fai condurre, non ti fai guidare e proteggere, io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Quelle che ascoltano, quelle che lo seguono, nessuno le strapperà dalla mia mano. Vedete, anche il discorso del cuore immacolato, sicuro rifugio e via d'amore, nessuno me le strapperà. Noi non abbiamo voluto fare questa cosa, non abbiamo accolto questo invito, e vedete il nemico quanti ne strappa dalla mano del Signore, perché cocciuti come i muli che siamo, abbiamo il prurito delle novità, per cui ci piacciono le cose dolciastre. E Gesù Cristo è dolce, però noi gli abbiamo servito tutte le amarezze di questo mondo. E almeno lo seguissimo dicendo, Signore, mi hai vinto, mi arrendo, sono tuo. Padre mio, il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Allora, Gesù Cristo è una cosa sola con il Padre, e io che comunico, mi comunico con Gesù, che mi offre, ecco, di comunicarmi con Lui nell'Eucaristia, sono una cosa sola con Lui? Vado sempre per i fatti miei, faccio la comunione. Comunione vuol dire che è una unione con, cioè praticamente i due diventano una cosa sola. Io e il Padre siamo una cosa sola. Il Padre e il Figlio sono in comunione insieme allo Spirito Santo. Tu fai la comunione, ma però diciamo che vai per i fatti tuoi. Come si fa a dire io sono in comunione? Come due che sono sposati, vero? E praticamente, sì, mia moglie è quella, ma io ho due amanti. La moglie dice, questo è mio marito, ma io ho due amanti. Allora, praticamente tu devi amare Dio con tutto il cuore sopra ogni cosa, no? E invece hai idoli e ami anche altri, cioè non sei fedele, sei un infedele. Ecco, Anna, io non lo so se dobbiamo... Mi sembra che queste due frasi sono due frasi, sai, come dicono, che l'investigatore è riuscito a incastrare praticamente il malfattore, no? Allora, qui queste parole investigano nella nostra vita e veramente ci sentiamo incastrati, perché queste parole che lui dice sono rivolte a noi, ma noi le leggiamo, non le viviamo, e quello è il problema, non vivere quel che si sente. Il Verbo si è fatto carne e vuole continuare a farsi carne in noi, vuole incarnarsi. Il Verbo, la parola, verbum domini, viene, io l'ascolto, la vivo, la incarno. Ecco che divento madre di Gesù. Dice, chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Quelli che, ecco, ascolto la mia voce e mi seguono. Ma tu l'ascolti sta voce? Non l'ascolti, per cui non segui, perché se tu non ascolti la voce, lui sta là, e tu non ascolti il suo richiamo, tu praticamente te ne vai per i fatti tuoi. E così succede, no? E difatti, però, attenzione, cosa succede? Il padre Crowley, che era l'apostolo del Sacro Cuore fa un esempio che io ho letto, metti 40 anni fa, e vedi, l'angelo custode dice, ricordatele bene queste parole, dice così, che Gesù è il buon pastore. Allora, il buon pastore che cosa fa? Diciamo che controlla le pecore, guarda se qualcuno si allontana, se si avvicina a un burrone, diciamo vigila, il pastore vigila. Poi Gesù è il buon pastore, poi lui ci ha donato tanti pastori che poi magari non hanno imparato bene il mestiere, difatti in verità faccio una parentesi, ho detto io non sono, se fossi il Papa, ma vedi, cioè il Signore non voleva che fossi il Papa. Allora, diciamo che prima di far fare il pastore, no, non è offensivo questo, perché io gliel'ho detto a un cardinale, gliel'ho detto, allora dico, sarebbe una cosa ideale, dico, che prima di fare un vescovo, che poi va in giro col pastorale, no, io lo manderei in montagna un anno a pascolare le pecore, nella solitudine, per cui meditazione, preghiera, contemplazione, e stai attento, se perdi le pecore vuol dire che non sarai un buon pastore, per cui se invece sarei un buon pastore delle pecore a quattro gambe, posso pensare che forse sarei bene anche un buon pastore delle pecore con le due gambe, no? Chiusa la parentesi, non è una barzelletta, no? Ma però diciamo, non è mica un'offesa, scusa, a parte che farebbe bene, no? Un po' di silenzio, un po' di contemplazione, uno a tempo, poi sacrificio, mica non avere mica di appartamenti sontuosi, vero? No, ma proprio devi dormire in tenda, no? Che ne so, devi fare penitenza, cioè devi entrare un buon pastore. E Gesù non aveva manco una pietra dove poggiare il capo, e il buon pastore. Scusa, ma tu come fai a essere un buon pastore che non ci assomigli neanche un po'? Vabbè, chiuso parentesi. Ora, questo reverendo padre Crowley spiega, ecco, com'è il pastore. Dice, il pastore vigila, guarda, e vede ogni tanto c'è qualche pecora testarda che chissà perché esce dal gregge e vuole andare in pericolo, proprio magari a rischio di cadere giù per un burrone oppure di essere catturato da qualche aquila, perché dove ci sono le pecore in montagna ci sono anche le aquile. Allora cosa fa? Dice il pastore, siccome le pecore conoscono il pastore fa un fischio, le pecore lo conoscono quel fischio, è il fischio del pastore, vedi che come sentono il fischio, vedi che c'è, la pecora si blocca, perché si sente guardata e controllata, per cui vedi che si blocca, poi però non sente più il fischio e la tentazione di andare dove non deve andare riprende ancora il percorso e va avanti. Allora il pastore fa un altro fischio e dice, mamma mia, ho proprio me sta a controllare. Siccome vede che questa è cocciuta, è una pecora testarda, allora dice, sai cosa fa? Piglia la fionda e gli caccia un bel sasso che la colpisca, colpisca il suo corpo, è vero che c'ha tanta lana per cui non gli succede granché. Dice, arrivano le sassate, allora quando arrivano le sassate la pecora ha capito che non c'è da scherzare, perché t'ho fischiato una, due, tre volte e non hai capito, adesso molte tiro le sassate, vediamo se capisci. Ecco, dice, così fa il pastore, così fa anche nostro Signore. Ci sono i richiami, i fischi, non sono fischi che senti così, però capitano delle cose nella tua vita che sono come i fischi. Siccome sei cocciuto e nonostante dei segni e anche dei richiami che non sono da poco, tu cocciuto vai avanti. Allora visto che non ti bastano i fischi, adesso ti tiro le sassate. Lo dice, ah, sapessi cosa mi è successo? È successo. Bisognerebbe dire, ti è arrivata la sassata. Cosa intendi dire? E dice, ma come? Io sto soffrendo, tu mi prendi in giro. No, guarda, è il metodo del buon pastore, eh? Fischia, tu non hai sentito i suoi fischi. Che fischi? Ma la sassata l'hai sentita. Allora, fermati se non vuoi andare alla perdizione. Il buon pastore, ecco, oggigiorno, io non so, qua, forse tirano barattoli di Nutella adesso, mamma mia. Forse devo cambiare dolce perché rischio di pubblicizzare.
Troppo.
È vero? Ma dico veramente, biscottini e cose varie, perché Gesù non tira più le pietre, non fischia più, no. Ecco. Ave Maria, santa giornata a tutti.
Santa giornata, Ave Maria, anche da Anna.